Geppe Paggio, il rap. Baseball, musica, rap a Radio Play. Batti questo home run con il tuo DJ. Sintonizza la frequenza migliore. Chiedi all'Effio della sua trasmissione.
Estate, ma noi non ci fermiamo nonostante il caldo. Puntata numero 28 di Baseball e Musica. L'Effio e il sottoscritto Calle sono ancora in vostra compagnia. Vi ringraziamo, voi ascoltatori, che nonostante tutto riuscite a cliccare con quelle ultime energie. Tirate via dal caldo, fate play. Ed ecco a voi una nuova puntata di Baseball e Musica.
Sì, ragazzi, anche se l'estate si avvicina, per la quest'anno, Calle, c'ho questa vocina qua dietro la cuffia, non so se la vedi, che sì. Dice vacanza, 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 è il tempo di vacanza. E mi sa che quest'anno Baseball e Musica si prenderà una piccola pausa. Però noi non è che, cioè, il baseball va avanti, il baseball è estivo. A fine puntata vi diamo qualche dritta, ci sarà qualcuno a riempire il buco d'agosto.
Un buco incolmabile, diciamolo, quello di Baseball e Musica, ma noi tenteremo, grazie a qualche sostituto di dubbia fama e invece qualche sostituto di grande fama, che appunto vi porteranno come un ponte verso settembre, in cui torneremo e Radio Plate tornerà, diciamo, a pieno regime. Quindi prestate l'orecchio, perché alla fine vi diamo tutte le direttive. Però dobbiamo parlare di queste settimane, due settimane di baseball in cui è successo un po' di tutto, ancora sta succedendo molto, perché mentre parliamo sicuramente i GM di tutte le squadre sono al telefono, scambi effettuati, scambi in arrivo, tutte le squadre si vogliono rafforzare, ed è successo che i campioni in carica, i Philadelphia Phillies, hanno portato a casa per adesso il pezzo grosso. Clifford Lee, Cy Young Award winner l'anno scorso con la tribù dei Cleveland Indians, è approdato nella città dell'amore fraterno, Philadelphia, e quindi insomma,
la città rossa
potrebbe nuovamente avere messo mezza mano sulle World Series, perché attenzione, Emmons, e lì sono, come si dice in americano, un one two punch, niente male.
Assolutamente, assolutamente no. Phillies hanno fatto un grande acquisto, ma stando in American League volevo, non potevo fare a meno che celebrare il perfect game.
Ah, è vero, forse dovevo partire con qui.
No, hai fatto benissimo, perché altrimenti io non avrei saputo dire null'altro. No, il perfect game intanto mi è venuto in mente, non so se ti ricordi, la scorsa puntata di Baseball e Musica io avevo notato quanto fosse forte Buehrle, che tu mi hai preso in giro, mi hai detto sì, tutte quelle statistiche, ho detto no,
ti ho canzonato,
sta andato benissimo, bene, è andato perfect game di
Mike Buehrle,
una roba pazzesca, soprattutto che se consideriamo che oltre ad aver fatto il perfect game, che è una delle cose più rare nel baseball, ha rotto un record dell'MLB, quindi adesso avendo fatto poi sei inning senza neanche un corridore in base anche nella partita successiva, rompe la striscia di battitori retired consecutivamente.
Bravo, quindi Mark Buehrle, sono contento, perché cioè, è sempre bello essere protagonista anche sul divano di un perfect game. Vedersi un perfect game è veramente emozionante. Mi era già capitato con quello di Randy Johnson qualche anno fa, è sempre un'emozione vederlo, anche se purtroppo lo sapevo che era un perfect game. Immagino la tensione dei tifosi dei White Sox che l'hanno visto diretta, una grande emozione,
un grande regalo mi immagino che il buon Mark avrà fatto a Wise per la sua presa veramente strepitosa all'esterno centro. Credo che l'avrete vista tutti quanti, ma se per caso non l'avete ancora vista, dovete andare a vedere una razza di presa che salva il perfect game, veramente penso che gliene sarà grato per tutta la vita.
Bello, in effetti poi si usa che il lanciatore protagonista faccia un regalo al catcher innanzitutto, perché lo ricordiamo che i grandi intenditori di baseball quando citano il perfect game citano anche il catcher, perché insomma la responsabilità di chiamare tutti i lanci, di conoscere i battitori, spetta anche a loro, quindi una bella fetta di soldi, no, di regali, cose spetta anche al catcher e anche di fama. E poi ovviamente, come hai detto te giustamente, tutti i difensori protagonisti nel fare questi out uno dopo l'altro. 27 out sono veramente veramente tanti, specialmente nella Major League di adesso, in cui il perfezionamento dei battitori e dei lanciatori fa sì che già un complete game sia veramente una missione quasi impossibile da raggiungere.
E poi per concludere il regalino lo farà anche all'arbitro perché non so se hai letto,
ho letto bravo
sarà aveva già qualche anno fa Buehrle aveva lanciato un no-hitter proprio con quell'arbitro. I più maliziosi vogliono fare un po' di dietrologia, noi non la facciamo, chissà se è così o meno. Andiamo avanti, Calle, cosa sì. Vedo lì che c'hai scritto qualcosina di strano, vedo quelle freccette.
Sì, perché come ti dicevo, allora, diciamo che ormai quasi tutte le division hanno le squadre che possono puntare alla vittoria e le squadre che invece sono, come si dice, sellers, cioè quelle che alla trade deadline vendono i giocatori. Poi ci sono delle squadre ibride, come direbbe Abate Antuono, che però anche loro si danno da fare. Ad esempio i Mariners hanno preso Snell e Wilson. Snell è lanciatore dai Pirates e Wilson lo shortstop molto forte col guanto, sempre dai Pirates. I Pirates che del lineup della prima partita non hanno più nessuno.
No.
Hanno veramente venduto tutti, hanno fatto incetta di prospetti, hanno finalmente girato un po' l'angolo, perché era una squadra che aveva sempre progetti a medio termine, però le scelte non erano quelle più adeguate al raggiungimento di questi obiettivi. Ricordiamo uno per tutti l'acquisizione di Morris qualche anno fa, un lanciatore che aveva già dato tutto con uno stipendio mega preso non si sa perché. Adesso da un paio d'anni le cose sono cambiate, si lavora per un futuro non imminente, speriamo che i Buccos, che sono la squadra che da più anni ha un record negativo, ma una delle squadre più mitiche, con la storia più, più affascinante della, della Major League, possa fra qualche anno ritornare ai playoff e ritornare a fare parlare di Pittsburgh, non solo per i mitici Steelers che fanno incetta di trofei della NFL, ma anche per i piratoni. Sanchez, dagli stessi Buccos, è andato ai Giants. Anche i Giants sono alla ricerca spasmodica di avvicinarsi, non di raggiungere, di avvicinarsi ai Dodgers, che però sono spaziali. Però in questo momento sono i numeri uno della, della wild card per la National League, e quindi una mazza average, nel senso che non mazza media, nel senso che ha una buona average. Sanchez mette sempre la palla in gioco, forse potrà aiutare i Giants a tornare nella post season. A est la situazione più ingarbugliata è al centro, come al solito. Lefius, cosa mi dici? I tuoi Twins vedo che sono un passo sopra il 50.
Sì, quest'anno si sta battagliando alla grande tra Detroit, Minnesota e Chicago. Ogni tanto c'è su Detroit, ogni tanto c'è su Chicago. I Twins sono sempre lì dietro. Quest'anno addirittura è stato esplicitato il desiderio dei vari grandi dei Twins, Nathan, Mauer e Morneau, dicendo: oi front office, quest'anno ce la fate un po' una trade di quelle calde, proprio ultimo, ora che già l'anno scorso siamo arrivati a tanto così dai playoff, vorremmo provarci anche quest'anno. Quindi prevedo battaglia veramente serratissima fra queste tre squadre fino all'ultima giornata.
Los Angeles e Texas invece si giocano il primato, ma come abbiamo detto Seattle non è per niente fuori dai giochi, anzi pensa di aver aggiunto una mazza e un braccio che potrebbero portarle a giocare ad ottobre. Texas in questo momento sarebbe due vittorie dietro la wild card, che andrebbe a Boston, perché Boston nelle ultime 10 ne ha perso addirittura 7, non è in un buon momento. New York l'ha sorpassata, New York sembra avere un passo migliore, però sappiamo che giocando tante volte anche fra di loro questi equilibri sono destinati a perdurare fino all'ultima giornata. Come hai detto giustamente tu, Minnesota e Chicago l'anno scorso hanno dovuto addirittura dopo 162 partite fare la partita.
One game playoff lo chiamano,
e quindi è questa proprio la bellezza del baseball, che dopo sei mesi in cui si giocano tutti i giorni ti trovi alla pari a dover giocare una 163esima partita. Ci fermiamo un secondo, dedichiamo una canzone ovviamente a Mark Buerly, il titolo molto fantasiosamente è Perfect, loro sono gli Smashing Pumpkins. Corgan e i suoi Smashing Pumpkins, un po' più tranquilli del solito, come diceva giustamente Lefio, grande esperto di musica,
soprattutto questo genere.
Sei andato al concerto quando vennero a Genova gli Smashing Pumpkins?
L'ho organizzato io.
È vero, ti ricordo anche ho fatto due pezzi al basso, mi ricordo bene. Senti, io devo fare assolutamente una telefonata, mi assento un attimo perché voglio chiacchierare di IBL con Riccardo Schiroli.
E allora io ti tolgo sottofondo come al solito. E vai, squilla.
Girati dall'altra parte.
No, non ti guardo. Dai, la suspense, eh? Magari questa volta non ci risponde, anche se siamo
pronto.
Pronto, Calle Lefio, benvenuto Riccardo ancora una volta su Baseball e Musica.
Grazie e buonasera a tutti.
Buonasera anche a te. Allora, siamo nel pieno della corsa alla finale per lo scudetto e poi alla finale per la Coppa Italia. Cosa sta succedendo in queste serie di semifinale?
Ma mercoledì ci sono state due partite che ritengo significative per il futuro delle serie e che hanno portato alla vittoria di Rimini e San Marino. E Rimini, che ora solitaria in testa, l'unica squadra con tre vittorie al girone di semifinale. San Marino ha raggiunto Bologna, ma al di là della situazione contingente di classifica c'è qualcosa che pesa moltissimo su l'andamento della serie di semifinale nella partita di San Marino, perché Bologna al quarto inning era in vantaggio 9-0 e ha finito col perdere 10-9.
Quindi il rimontone incredibile di San Marino, abbiamo visto, sì, una partita che si è trasformata da una guerra vinta in una guerra persa malissimamente. Quindi strascichi anche morali, quindi.
Guarda, per quel che come giornalista e come praticante ho visto nello sport, è abbastanza difficile che una squadra reagisca bene a una batosta di quel genere. Perché al di là di tutto, quando succedono queste cose c'è evidentemente una situazione: o la squadra trova tra virgolette un nemico comune al quale imputa la sconfitta, o altrimenti è difficile uscirne, perché tendenzialmente in quelle situazioni poi c'è uno scambio di accuse, vengono a galla magari problemi interni e compagnia. Se Bologna saprà fare gruppo è un discorso, se no il suo giorno di semifinale potrebbe prendere una brutta piega, ma lo vedremo subito da venerdì, perché Bologna e San Marino torneranno in campo.
Quindi cosa dici? Allora, ci sarà una forza morale, hai detto tu giustamente, in questi casi ogni tanto si prende qualcuno come capro espiatorio, dice stiamo tutti uniti, magari odiamo questo o manager o tifoso o spettatore che magari ha fischiato, e riuscire a trovare un'unione anche forse che nasce da una cosa negativa ma che poi ti porta in una situazione positiva invece in campo.
Esatto, questo io ho visto mercoledì a San Marino, che la tendenza del Bologna è stata imputare la svolta alle decisioni arbitrali. Ci sono state due decisioni arbitrali abbastanza rilevanti, soprattutto una all'ottavo con la fiera imbattuta ai corridori agli angoli. L'arbitro maestro è chiamato un balk, oltretutto sull'azione la fiera aveva battuto, la palla era stata raccolta dall'interbar e c'era stato il secondo out in terza e con i corridori in prima e in seconda, avanzano i corridori in seconda e terza, ritorna la fiera imbattuta perché come sapete il balk è poi un lancio non valido e la fiera batte valido. Quindi punti a casa, successiva valida di Duran, punti a casa, base ball a Vasquez e poi la valida di De Biase che ha permesso a San Marino di segnare altri due punti e sorpassare Bologna. Quindi quella decisione dell'arbitro Maestri è effettivamente stata abbastanza rilevante nell'economia della gara, per quanto, voglio dire, se l'arbitro ha visto il Bolt è giusto che lo abbia chiamato. Io non vedrò mai un Bolt in vita mia, nel senso che tranne quelli clamorosi, nel senso che in quel momento noi, sia cronisti che tifosi, certo non osserviamo il lanciatore, siamo più concentrati sul battitore o su casa base, in ogni caso non certo sul movimento del lanciatore. L'arbitro di prima invece è quello che fa nel caricamento del lanciatore, lui deve osservare che non ci sia l'arbitro di primo o di terza, seconda se il lanciatore è destro o mancino, e è quello che osserva. Maestra ha chiamato con decisione, e però questo è chiaro che magari l'inning sarebbe proseguito ugualmente con gli altri punti, però ha avuto un certo influsso sulla gara, una certa influenza sulla gara. Poi al nono, con Mauro Schiavoni sulla pedana di lancio del San Marino, che si stava rivelando praticamente intoccabile, la formazione di Bologna, un out, Garabito ha ricevuto 4 ball e subito dopo si è fatto cogliere fuori dal cuscino di prima. Dalle immagini televisive sembra netta l'eliminazione, sembra proprio senza discussione. Ora, è chiaro che Garabito ha protestato e Garabito può sapere se in effetti il guantone di De Biase, il primo ballo del San Marino, gli è andato solo vicino, l'ha toccato veramente. Non, è difficile arrivare così vicino anche con una telecamera, però voglio dire, la mia sensazione è che fosse out netto, quindi spero che la Fortitudo Bologna trovi altrove, non nelle decisioni
arbitrali questa, diciamo, modo di ricrescere, anche perché 9 punti sono tanti, sicuramente la decisione arbitrale magari può avere influito su 1, 2, 3 punti, no, poi alla fine 9 sono tanti. Invece Parma ha perso di nuovo, come la vedi Parma?
Sì, fra parentesi, per concludere il discorso su Bologna San Marino, c'è anche da segnalare che esiste un precedente molto inquietante per Bologna, che l'anno scorso nel girone di semifinale debuttò battendo pesantemente 9-1 proprio San Marino. Nella seconda partita con San Marino si trovò 7-0 dopo 2 inning e perse 14-9. Quella fu la svolta negativa del girone di semifinale per Bologna. Ora io non voglio portare sfortuna alla Fortitudo, però è chiaro che il pensiero è abbastanza conseguente. Venendo a Parma, io devo dire, sarei molto sorpreso di ritrovare Parma in finale a questo punto, per usare un giro di parole, perché è finita sotto ora ha solo una sconfitta, ha solo una vittoria su 4 partite. La formazione di Rimini ha Rafael Garcia, che è stato praticamente intoccabile la scorsa settimana, e Parma invece in grossa difficoltà con i lanciatori stranieri. Tutto mi lascia pensare che dopo le partite di venerdì Rimini sia con 5 vittorie e con 4 vittorie e una sconfitta, Parma con 1 vittoria e 4 sconfitte. A quel punto Parma, anche vincendo contro la formazione di Rimini l'ultima gara, avrebbe necessità di battere 3 volte San Marino per guadagnare la finale. Quindi insomma la vedo abbastanza completa
in salita per Parma.
Sì,
quindi
io però mi ero
già venerdì sarà assolutamente decisiva in caso di sconfitta.
Sì, non credo. Allora, con tutto il bene che posso volere a Parma, io non scommetterei nemmeno un centesimo sulla vittoria venerdì, e di conseguenza poi diventa davvero in salita.
Beh, già
c'è da augurarsi che Parma vinca la partita di sabato per dare un significato, soprattutto per il pubblico di Parma, alla gara del 5 di agosto contro San Marino. Però questi sono anche calcoli un pochino forse interessati, non vorrei, cioè extra sportivi per così dire.
Di cuore.
Parlando di scommesse, approfittiamone di parlare di gioco digitale, sul fatto che appunto quest'anno ci sia la possibilità direttamente dal sito di scommettere sulle partite di playoff e poi sulle series. Hai qualche feedback da parte del gioco digitale o qualche informazione a riguardo?
No, al momento è un po' presto per avere feedback. È però importante sottolineare che gioco digitale ha dato agli operatori dei media un bonus per iniziare a scommettere sul baseball, e questa è un'iniziativa abbastanza interessante. Tra parentesi, se volete partecipare voi della redazione a questa promozione, mettetevi in contatto col nostro ufficio marketing@fibs.it.
è già partita la mail.
Ecco, perché so che voi siete amanti della... Diciamo che le aziende di betting sono in questo momento davvero importanti nell'ambito della sponsorizzazione sportiva. Gioco digitale ha voluto scommettere, ed è veramente il caso di dirlo, sul baseball. È un accordo questo in chiave più che di sponsorizzazione pura, è un accordo in chiave di collaborazione, e per costruire un futuro che magari porti anche alla federazione un grado di risorse superiore a quello che
diciamo una,
è oggi.
Una promozione vicendevole, ecco.
Esatto, una promozione vicendevole. Noi siamo ben felici, anche perché il baseball è già presente nei vari pacchetti delle scommesse con il baseball di Major League. Siamo ben felici che si inizi anche a scommettere sul baseball italiano.
Beh, anche noi vogliamo dare
assolutamente legale, solare, e con l'avvertenza appunto che naturalmente anche le scommesse online sono un gioco e non dovrebbero mai eccedere un certo tipo di approccio per chiunque appunto sia interessato a giocare.
Bene, bene, anch'io volevo dare appunto anche Baseball e Musica il mattoncino sulla promozione. Bene, del baseball la facciamo sempre, però anche in questo caso le scommesse online sul baseball italiano. Ti ringraziamo, sappiamo che tutta l'estate ci terrai compagnia, per questo ti ringraziamo.
E ci sentiamo.
Bene. Sì, incastratissimo, così prigioniero dei programmi di Radio Play It. Ancora un caloroso ringraziamento e un saluto a Riccardo Schiroli.
Grazie e buona serata.
Ciao Riccardo, ciao. E voilà.
Eccoci qua, l'ho telefonata, l'ho fatta come al solito, però sei venuto a metterci il naso.
Zampino.
E a proposito di naso, dedichiamo a Riccardo Schiroli una canzone di un nasuto geniale, Franco Battiato. La canzone la conoscete tutti.
Avevo già la luna e Urano nel leone, il mare nel cassetto e mille bolle blu. Da quando sei andata via non esisto più. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Gesta erotiche di scuopelle di luna, la barba con rasoio elettrico, non la faccio più. Il mondo è grigio, il mondo è blu.
Entriamo in studio, Baseball e Musica puntata numero 28. Sapete che c'è una rubrica che non vi abbandona mai ed è la rubrica in cui prima Lefio nelle prime puntate e adesso io do i numeri.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your bad bags on.
Sì, la rubrica dei numeri, dovremmo iniziare anche a dare i numeri del lotto a pagamento. Innanzitutto vi do i primi tanto, tre.
La sigletta di ce l'ho, quindi si può.
Quindi
fare.
Possiamo fare anche l'estrazione del lotto, consigliarvi qualcosa, però ci dovete mandare due righe con un assegno circolare intestato a Radio Play It.
Sempre all'indirizzo radio@playitusa.com. Una bella scansione.
Bravo, allora. Vi parlerò numero 28. Vi ho detto la settimana scorsa che è il primo numero in cui nella storia del Major League non c'è
nessun ritirato,
non c'è nessuna casacca ritirata, però personaggi ce ne sono. Vi avevo citato l'altra volta Prince Fielder, però non ce l'ho fatta a fare
un pezzo su di lui.
Sì, perché deve ancora fare tutto per questo ragazzo. E quindi vi parlerò di Elwin Charles Rowe. Ma chi è questo Rowe? Ragazzi, ora vi dico il soprannome e qualcuno capirà. Preacher Rowe. Preacher Rowe è un lanciatore che è diventato famoso con i Dodgers, ma è diventato famoso perché uno dei protagonisti del famoso libro Boys of Summer, ne parleremo poi in fine trasmissione, un libro che parlava dei Dodgers, quelli di Jackie Robinson, i primi anni di Jackie Robinson, e questa squadra che faceva impazzire, veramente faceva identificare tutta la popolazione di Brooklyn con questi ragazzi, i Boys of Summer. Vi consiglio, chi non l'ha fatto, di leggere questo libro. Purtroppo non c'è in italiano, per cui in inglese, ed è anche un inglese non facilissimo, però le storie sono veramente toccanti, ogni tanto qualche bel brivido sulla pelle per questo baseball in bianco e nero che ci fa impazzire. Chi era Elwin Charles Rowe? Allora, innanzitutto dobbiamo dire che è nato il 26 febbraio del 1916 e purtroppo ci ha lasciato l'anno scorso a novembre del 2008, il 9 novembre del 2008. Perché questo soprannome Preacher, che è
un
predicatore? Il predicatore.
Come ha scritto Rowe? Fa un po' vedere.
Roe.
Ah, pensavo fosse un po' grezzo.
Rowe.
Oppure che fosse un wrestler.
Preacher invece è un soprannome che mi fa impazzire. Il predicatore. Perché immaginavo che lui, non so, facesse nello spogliatoio dei grandi discorsi, dei grandi monologhi. Invece in realtà è nato perché a 3 anni, quando un parente ha detto: ma come ti chiami, bel bambino? Preacher, gli ha detto.
Ah, sì.
Non si sa come mai, però questo è il soprannome che gli rimase attaccato per tutta la
vita. È come te, Calle.
Come Calle, sì, esattamente. Come ti chiami, Calle, e per sempre sono rimasto così. Diciamo che la carriera di Major Leagues di Preacher Rowe non iniziò alla grande. Infatti con i San Luis Cardinals giocò per 2 inni e 2/3 nella sua prima stagione, dando 6 valide agli avversari, 2 basi bole e 4 earned run, quindi diciamo che come partenza non fu bello. Di solito siamo abituati a parlare di giocatori che iniziano con, esatto, shut out, eliminati a Iose, invece lui iniziò malissimo. Dopo questi 2 inning e 2 terzi venne ributtato nelle minors, e pensate alle minors di allora cosa dovevano essere, se già adesso vanno coi pulmini, così cosa andavano con quello della ferrovia, sai che si
che
tira,
si mette in due.
Esattamente, con quell'attrezzo lì, l'altalena, diciamo, che va sui binari,
quello di Will Coyote, diciamo.
Passò ai Pirates, dove invece iniziò a fare una bella carriera. Le cifre di allora parlano di tante vittorie, 14 vittorie nel 1944, una era di 2.87, 148 nel strikeout nel 1945, in cui venne convocato ma non giocò per la prima volta nello Star Game. Però nel 1945 la sua carriera ebbe un arresto, perché mentre allenava, attenzione, una squadra di high school di basket, sapete che è lì
invernale,
sì. Inverno, si litigò con un arbitro, protestò con un arbitro, litigò talmente tanto che si azzuffarono, e per una volta, forse sono un po' contento, l'arbitro suonò suonò completamente il nostro predicatore e gli ruppe lo skull, il teschio, cioè quindi un osso della testa. Da questo infortunio veramente grave non si riprese subito, come era naturale, che anche perché vi ricordo che stiamo parlando del subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi non certo gli esami, i medicinali che possiamo utilizzare adesso. Infatti ci mise quasi 2 anni a riprendersi, tanto che i Pirates lo scaricarono in un certo senso, e andò finalmente a giocare a Brooklyn, a Ebbets Field, con i Dodgers, dove diventò veramente, veramente un mito. Cos'è che aggiunse per trasformare di nuovo la sua carriera? La famosissima spitball, cioè la palla con lo sputaz. Si sputavano sulla mano. Poi c'è, nel libro c'è la descrizione di come facevano col cappellino, con dei gesti strani, si riuscivano,
si aggiustava
lo sputazzo, e partivano queste palle che nessuno riusciva a battere. Tanto che a fine carriera, quando a 40 anni ancora lanciava in Major Leagues, gli chiesero il motivo di questa longevità, e lui disse: una vita, diciamo, pulita da atleta, e la spitball
che è pulitissimo,
che è invece...
Beh, allora probabilmente era regolamentare
tutto il contrario. Il climax, cioè il punto più alto della sua carriera, fu quando vinse l'unica partita per i Dodgers nelle World Series del 49, una vittoria per 1-0, un complete game shutout contro gli odiati Yankees, che vi ricordo in quel periodo erano proprio al di là del fiume. Yankees contro Dodgers. Una cosa che mi fa sballare di Preacher è che alla fine della sua carriera cosa fece? Aprì un piccolo fruttivendolo a casa sua.
Sì, sì, carino.
Ora vi lascio con qualche citazione.
Altro che Robin Hood.
Qualche citazione del grande predicatore che disse queste cose. Allora, ogni lancio, perfetto o no che sia, è un potenziale home run. Quindi era uno conscio del fatto che anche se sparava un bel lancione poteva essere battuto da chiunque.
Non ha mai giocato in Serie C.
Evidentemente non ha mai affrontato me stesso anche lì. Anzi, Casey Stengel di lui disse, il famoso manager degli Yankees, lui è un altro che era Eddie Lopat, sono veramente ragazzi che ti danno da pensare. Noi andiamo a prendere questi battitori che sono belli grossi, hanno le braccione, gli addominali scolpiti, poi arrivano questi due tra virgolette un po' sfigatini, perché non avevano un fisico esagerato, e mettono cappa ai nostri, li umiliano, e certe volte mi dà veramente da pensare. C'era da dire che non era un battitore molto efficace, batté un solo home run in tutta la carriera. E dopo questo home run ovviamente ci furono dei festeggiamenti incredibili, quasi a presa in giro. Lo ricordiamo in una foto con una mazza enorme, una mazza tipo di 4 metri gli regalarono,
una clava.
E ci fu una festa di Red Barber, che era il grande radiocronista dell'epoca, che appunto disse: ah, ora ce lo menerà tra virgolette per tutta la vita dopo questo home run. Fate le foto con le varie mazze, disse, non so chi ha avuto questa idea di raffigurare me con una mazza, veramente non c'entriamo niente. Allora Preacher e il suo figlio, dedichiamo questa canzone, The Son of a Preacher.
Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Pastor Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was.
Yes, he was.
How well I remember the look was in his eyes, stealing kisses from me on the sly, taking time to make time, telling me that he's all mine, learning from each other's knowing, looking to see how much we've grown. And the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Oh, yes, he was. He was the sweet talking son of a preacher man.
The only one who could ever teach me.
I guess he was the son of a preacher.
The only one who could ever move me.
Sweet talking son of a preacher.
The only one who could ever move me.
Was the son of a preacher man.
Siamo di nuovo noi, quelli di baseball e musica. Allora, abbiamo parlato, facciamo un attimo la conta. Baseball americano, beh, ne abbiamo parlato. Baseball italiano, ne abbiamo parlato. Cosa manca? Ah, gli italiani che giocano nel baseball americano. Ce ne parla il nostro Leif Jones.
Tu gioca a baseball, fai sorte vecchia mella. Chi te li dà la borsetta di mamma, tuo fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, sienta a me non c'è.
Allora, anche da questo punto di vista sono successe cose importanti, anzi forse le cose più importanti di sempre. Lefio, parlaci un po' dei nostri ragazzi a Stelle Strisce.
Italians.playtusa.com, andate sempre a dare un'occhiata, perché ogni tanto scrivono, ovviamente ora sono molto impegnati, ogni singola parola che ci dedicano per noi è come una manna dal cielo. Capiamo che ovviamente sono impegnatissimi, noi vorremmo sapere tutti i giorni quello che fanno, sia prima, dopo, durante le partite, e quindi quando arriva noi sbaviamo. Quindi ragazzi, facciamo un attimo un giro veloce, la notizia calda la lascio in fondo. Parliamo subito di come sta andando Alex Lead, il nostro A-Lead, sempre in classe A avanzata nei suoi Mavericks. L'ultima volta che abbiamo parlato di lui, lo ricordiamo, aveva in testa una bella corona a tre coroncine, chiaramente molto dura riuscire a mantenerla nel tempo, però è sempre lì tra i primi posti. Ho dato un'occhiata alle sue statistiche, intanto è comunque primo in Betting Average, quindi con un bellissimo 350 è in testa alla California League. Ho voluto fare un po' di paragoni rispetto agli altri terza base. Il primo terza base con la BA più alta ha solo 322, quindi
è ben distaccato.
Il secondo assoluto è a giusto un paio di centesimi da lui, 348 mi pare, ma prendendo il suo ruolo è veramente davanti a tutti gli altri. Secondo in slugging average 621, l'altro terza base è a 504, quindi anche qua grande Alex, la potenza è quello che sta mostrando in assoluto. Per quanto riguarda gli RBI è quarto in classifica con ben 81 RBI e quindi insomma è sempre lì. L'altro terza base non è sempre lo stesso, non avevo voglia di scrivere tutti i nomi perché hanno tutti questi nomi stranissimi, allora ho guardato soltanto il ruolo. 61, quindi ben 20 RBI di differenza, si fanno sentire. E infine fuori campo 21 home run per lui, anche in questo caso è in quarta posizione, e in terza base lo seguono a 14 fuori campo, quindi decisamente bene Alex. Sicuramente, come abbiamo già detto tante volte, le partite in casa lo stanno aiutando, soprattutto per la palla lunga, perché mentre le altre cifre più o meno si equivalgono tra home e away, ma per quanto riguarda i fuoricampo abbiamo 17 fuoricampo a casa e 4 fuori casa, quindi bene Alex, grande così. Teniamo sempre d'occhio comunque questa caratteristica del ballpark in cui gioca.
Sì, ti volevo dire però due cose, che con questa scusa qua i Phillies ogni anno hanno un giocatore che viene eletto MVP, perché hanno il ballpark piccolo e però poi alla fine nessuno se lo ricorda. Poi volevo dirti che ho avuto anche il piacere, forse ce l'hai avuto anche te, di vedere su ESPN America l'All-Star Game delle Minors, in cui c'era Alex, oltre il Future Games c'erano anche i vari All-Star Game delle categorie. Ho visto giocare Alex, quindi oh Alex Lady, e ne parlavano bene, cioè questo ragazzo ha sicuramente la possibilità con la sua mazza di andare a giocare in Major. Speriamo bene, vai Alex, continua così.
Passiamo alla Rookie League, abbiamo il nostro tridente, abbiamo Lucati, Panerati e Pizziconi. Luca Panerati quest'anno, come abbiamo detto, è stato convertito in partente, ha fatto 7 partenze, purtroppo non sta andando molto bene, ha un record di una vinta e 3 perse, ma un'era molto 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 alta, 7.88. Chiaramente sono solo 7 le partite, può andare avanti, però la strada per lui sicuramente in questo momento è tutta in salita.
Ma a quei livelli lì, comunque, più che le statistiche, gli scout guardano la tua staff. Se tu fai vedere di avere la staff, poi loro pensano, nel corso di 2-3 anni lo mettiamo a posto, mettiamo a posto il controllo, magari aumenta di 4-5 miglia la velocità. E quindi l'importante è che un giocatore faccia vedere di essere un diamante grezzo, che poi a sgrezzarlo ci pensano i vari allenatori.
Certo, poi quest'anno Luca è già a 32 inning, quando l'anno scorso in totale ne ha lanciati 19 perché era rilievo, quindi anche questo sicuramente farà la sua. Invece passiamo ad Andrea Lucati, 7 partite anche per lui, di cui 2 come partente. Uno non è andata granché bene, è stato tirato giù in fretta dopo 5 basi ball, e l'altra partenza è stato tirato giù in fretta ma dopo 5 strikeout. Ovviamente qua bisogna essere lì e capire quali erano le motivazioni. Comunque sta andando bene, la sua era è di 4.82, 1-1 il record, ma comunque viene sempre messo in momenti importanti della partita, quindi questo è segno di fiducia da parte del manager.
E volevo ricordare anche una cosa, che il baseball, specialmente per i lanciatori e poi per i catcher, è uno sport in cui si matura veramente molto molto lentamente, cioè, e questi sono ragazzi, Lucati è del 90 e 89 per Panerati, quindi cioè sono ragazzi che hanno davanti ancora 4-5 anni di baseball da spugnere, assorbire tutte le conoscenze e poi vedere a che punto sono arrivati.
Poi probabilmente anche un po' di aspetto psicologico, c'è uno split molto ampio tra le partite a casa e quelle fuori. In casa una buona ERA, 3.55, mentre fuori 7.50. Passiamo a Matteo Pizziconi, che sta andando alla grande, 5 partite per lui, e confermato il ruolo di rilievo, una ERA di 1.42, quindi veramente veramente bene, anche se i numeri, ricordiamo, sono bassi. La cosa abbastanza impressionante è la media battuta dei battitori che gli battono contro è di 143. Quindi buona prestazione per lui, non tanti strikeout, ma un po' troppe base ball, 5 su 6 inning giocati, ma per ora insomma i nostri rookie sono nel caldo, speriamo che vadano ancora di più, ma passiamo a lui.
Giù il cappello, anzi in piedi, prima mi alzo in piedi, poi mi levo il cappello perché ti sei lasciato il vino migliore all'ultimo.
Tanto lo sapete già tutti, perché questa notizia tra gli amanti del baseball italiano è circolata in un batter d'occhio, SMS, Facebook, email, forum, tempo 2 secondi che la notizia era ancora unofficial, tutta l'Italia del baseball lo sapeva già. Alex Maestri è stato portato in AAA. Purtroppo, solo per vedere le partite, perché avendo i Cubs firmato BJ Ryan, hanno dovuto lasciare posto ovviamente nel roster, e quindi essendo Alemae l'ultimo arrivato è stato anche il primo a ritornare giù. Chiaramente ci si morde un po' le unghie, quello che si ha a disposizione, non saprei cosa.
Ci si morde parecchio, esatto, diciamo. Esatto. Però
questo secondo me è un gran segnale per Alex, significa che sta facendo bene e comunque i numeri parlano chiaro, essere in doppio A, 3 vinte una persa, 3.25, un ottimo rapporto base ball su strikeout, a casa è devastante, 1,93
costa pochissimo, un ragazzo che viene via con 2 lire,
1.93 la ERA. Noi siamo contenti per Ale, che ha potuto assaggiare dal post che ha fatto, ci ha già raccontato come ci sia un gran salto di qualità tra il doppio e il triplo A, ha potuto anche essere nello stesso team con persone veramente di grande spessore.
Una cosa volevo dire, che ora sa che è lui il primo della lista.
In questo momento
prima non lo sapevamo, adesso in doppio A primo lanciatore della lista è Alemae, per cui i Cubs vuol dire che credono in lui.
Andate tutti a controllare i vostri passaporti, ragazzi, perché siamo pronti anche noi.
Magari un trip to Wrigley a vedere Alemae sarebbe veramente, non lo voglio neanche dire. Comunque a tutti questi ragazzi che stanno lottando per divertirsi, per avere un posto alla grande festa dell'MLB, dedichiamo una canzone dei Beastie Boys, Fight for Your Right to Party. Man, living at home is such a trap. Veramente una festa, yeah. Sarebbe vedere i nostri ragazzi con la casacca di una franchigia MLB. È già una figata vederli con le casacche, quelle di Minors.
Io mi ero già sottoscritto a milb.tv.
E a mille anche qualcos'altro ti eri iscritto, ho visto prima. Comunque ora torniamo un attimo seri, perché è un momento profondo, profondo, profondo baseball con Joe Sox.
Buonasera gente del baseball. Più andavi verso ovest e più le cose si diradavano. Meno città, meno case, meno strade, meno pali della luce e del telefono. Aumentavano invece i grandi spazi, le praterie, le distese di gran turco, le piantagioni di cotone. Ed anche le città del baseball sparivano. Se tracciavi una linea da Washington a Chicago, passando per Cincinnati, richiudevi tutte le città nell'angolo nord-orientale della Grande America. Tutte tranne una sola, come una porta aperta verso il Far West, abbracciata ad un'enorme ansa del fiume Mississippi, la città di St. Louis. E da St. Louis c'erano i Browns e c'erano i Cardinals, ma soprattutto c'era lo Sportsman Park, dove giocavano entrambe. I Browns lo usarono dal 1902 al 1953, quando divennero i Baltimore Orioles, e lo stadio cambiò nome, diventando Busch Stadium. Mentre i Cardinals ne furono inquilini dal 1920 al 66, quando fu demolito. Quel palazzo alto e lungo era pertanto il luogo più occidentale dove si giocasse il baseball degli eroi. Dal Missouri all'Oceano Pacifico non vi era altro. Per i loro compleanni i papà lavavano le vecchie auto ed i motocarri che usavano nelle fattorie, caricavano sopra i cestini con il cibo ed una borsa con le bottiglie di limonata e mettevano la sveglia. Partivano al mattino presto, all'alba, addirittura la sera precedente, o magari il giorno prima. Venivano dal Missouri, naturalmente, ma venivano anche dal vicino Kansas, dal Tennessee, dal Kentucky, dall'Indiana, dal Triangle dell'Illinois, dall'Arkansas, dal Nebraska, dall'Oklahoma, dall'Iowa, dalle montagne del Colorado, addirittura dai due Dakota, perfino dalle paludi della Louisiana e dal caldo e umido Mississippi. Erano percorsi interminabili, sogni impossibili per quei bambini che non erano mai usciti dalle strade di Omaha, di Little Rock, di Des Moines, di Evansville e che si realizzavano in tante lente ore di viaggio. Erano regali di compleanno, ma non erano giocattoli. Non si sarebbero mai rotti, non avrebbero mai perso una ruota o una gamba, il parafango in plastica o la testa di un soldatino. Non sarebbero mai finiti nella spazzatura. Erano regali che sarebbero rimasti per sempre impressi negli occhi e fissati nelle menti di quei ragazzini. E venivano per applaudire i Cubs più che i Browns, e soprattutto per vedere un uomo. Fino a quel giorno era stato solo una figurina trovata nella gomma da masticare ed una voce sentita alla radio, ma ora lo vedevano dal vivo, giocatore in campo. Aveva esordito appena ventenne, nel settembre del 41, una dozzina di partite, molte speranze per quel giovane esterno che si era dimostrato all'altezza di una caldissima pennant race. L'atmosfera era cupa. Nel 1941 alcuni Major League erano già stati richiamati dall'esercito per un anno di servizio militare, come il grande slugger dei Tigers, Hank Greenberg, MVP dell'American League l'anno prima. Speravano che scoppiasse la pace, speravano di ritornare a giocare nella stagione successiva. Ma il 7 dicembre c'era stato Pearl Harbor e la guerra è arrivata fino alle porte di casa. L'asso degli Indians, Bob Feller, 23enne, corse dall'Oroasi Marina. Il giorno dopo l'attacco giapponese e finì sull'Alabama, che combatte nel Pacifico. Il 15 gennaio del 1942, il presidente Roosevelt spedì la famosa lettera verde al commissioner del baseball. Onestamente penso che sarebbe meglio per il nostro paese se il baseball continuasse. Gli stessi soldati, dalle trincee, dalle navi, dalle caserme, espressero la volontà che il baseball andasse avanti. Era compagno prezioso delle loro vite, così drasticamente deragliate, sconvolte dalla guerra. Però voleva dire squadre più scarse, perché alla fine oltre 500 Major League finirono sui campi di battaglia. Voleva dire ridurre il numero delle leghe minori da ben 44 a non più di una dozzina. Ma voleva anche dire che il morale di una nazione avrebbe ricevuto una carica di ottimismo da quelle partite. Voleva dire che i sogni dei bambini potevano continuare. E così il giovane esterno, come tutto il baseball, scese in campo nel 1942. I Cards lo misero all'esterno sinistro, a fianco del grande Ino Slaughter. Batté 10 home run e 10 tripli. St. Louis vinse 106 partite ed il pennant della National League. Nel World Series i Cardinals persero gara 1 contro gli Yanks, ma poi Johnny Beasley lanciò 2 completi in 4 giorni e le serie finirono 4-1 per la squadra del Missouri. Cards e Yankees si ritrovarono anche nel 43. St. Louis, che aveva vinto 105 partite questa volta, perse le serie per 4-1. Fu Spud Chandler di New York a lanciare 2 partite complete questa volta, la prima e la quinta. Nel 44 i Cardinals si ripetono, vincono nuovamente 105 volte in stagione regolare. Nelle World Series incontrano i rivali, con cui condividono lo stadio, quei Browns che hanno vinto l'American League, superando Detroit di una sola partita, battendo 4 volte gli Yankees nelle ultime 4. I Browns vanno avanti 2-1 nella serie, ma in gara 4 emerge l'uomo che tutti venivano a vedere. Con uno fuori e Johnny Hop in prima, nel primo inning frantuma il lancio di Sig Jakuchki e gira le World Series a favore dei Cardinals. Vinceranno 4-2. Finisce le serie 7 su 23. Tra il 43 e il 44, giocando all'esterno destro, aveva tenuto una media di 352, battendo 99 doppi, 34 tripli e 25 fuori campo. Ma nel 45 la lettera di richiamo alle armi arriva anche a lui. Salta tutta la stagione. Nel frattempo la guerra finisce. Nel 46 ritorna e non ha perso un singolo battito. Il 23 giugno, ogni volta che va a battere contro i Dodgers, la folla di Ebbets Field inizia a cantare «Here comes the man, here comes the man». E Stan Musial diventa the man. Finisce con 50 doppi, 20 tripli, 16 home run, 365 di media. I Cardinals vincono le World Series 4-3 contro i Red Sox. Slaughter segna dalla prima quando Johnny Pesci tentenna con il rilancio a casa. Musial batteva 3,76, 3,55, 3,51 e loro andavano a vederlo. Riceveva una montagna di base su ball, andava a strike out molto poco. Nel 47 solo 24 volte, nel 52 solo 29. Dal 55 al 59 gioca in prima base, poi ritorna all'esterno. Gioca 24 All-Star Game e quando nel 1960 la sua produzione offensiva cala, chiede lui stesso una riduzione dello stipendio. Finisce nel 63 con una media carriera di 331, on base 4,17, slugging 5,59 con 725 doppi e 475 home run. Entra nella Hall of Fame nel 1969. Domenica 2 maggio 1954, Stan Musial batté 5 fuori campo in un doubleheader contro i New York Giants. Aggiunge anche un singolo, per un totale record di 21 basi in un solo giorno. Sulle tribune 26.662 spettatori. C'è anche Nate, un bambino di 8 anni, che papà ha portato allo stadio quel giorno. 18 anni dopo, i San Diego Padres stanno partendo per una lunga trasferta. Volano a Cincinnati, dove perdono 8-2. Il giorno successivo battono i Reds 3-1, il giorno dopo ancora vincono per 4-3, una maratona che finisce al 17° inning. È notte fonda quando arrivano a Houston per un doubleheader. Il manager Don Zimmer fa riposare su prima base prima della partita. Lo inserisce solo all'8° inning come pinch hitter, ma gli Astros pareggiano nella parte bassa del 9°. Finisce che i Padres vincono, ma solo al 14°. E poi c'è la seconda partita che dura altri 10 inning. Il giorno successivo si giocano altri 9 inning e poi si vola ad Atlanta per l'ennesimo doubleheader di quella calda estate. È il 1 agosto del 72, il primo base dei Padres, con le gambe pesanti, dopo aver giocato 61 inning in 5 giorni, va 4 su 5 con 2 home run e 5 RBI nel pomeriggio e 3 su 4 con 3 home run e 8 RBI alla sera. 5 home run, 13 RBI, 22 basi in un giorno, 3 record delle majors. Le 22 basi battono il record di Musial. Dopo la partita, Nate Colbert piange dall'emozione. Per un momento ritorna ad essere quel bambino di 8 anni che aveva visto dal vivo Stan the Man Musial battere 5 home run in un giorno solo dalle tribune dello Sportsman Park di St. Louis.
Musica.
Eccoci, pezzo finale di Baseball e Musica. Ragazzi, spero che abbiate fatto incetta delle parole di Joe Sox, perché anche lui adesso avrà e godrà delle meritate ferie pagate lautamente, non da Radio Play It, ma proprio da me e Lefio, che gli diamo 25 euro per andare dove vuole.
Dove vuole, dove vuole, assolutamente. Qua gli abbiamo anche un benefit che è offerto da me, che è la cabina qua sotto a Vernazzola Alta.
Quindi ragazzi, può andare ovunque grazie a voi e grazie a noi che lo sosteniamo. Dobbiamo salutare qualcuno perché per un mese non ci sentiremo più. Innanzitutto ringraziamo tutti i partecipanti al secondo All Star Game del forum di Play It USA, organizzato maldestramente soprattutto da Lefio e coadiuvato anche esternamente da me qua a Genova. Ci siamo divertiti, ringraziamo tutti, vogliamo nominare soprattutto Pelato, perché è stato l'MVP, ma poi l'uomo che ci ha salvato veramente da una figura di palta epocale,
assolutamente il nostro amicone americano che ormai vive qua in Italia un pezzo, Tim, gran tifoso dei St. Louis Cardinals, che ha aperto la porta a una ventina di sconosciuti ma amanti dell'MLB. Vedevamo nei suoi occhi di americano questa incredulità nel vedere tutti questi personaggi con le jersey delle squadre dell'MLB, parlare in italiano, parlare di statistiche, di numeri, di grandi nomi. Non ci voleva credere, però è diventato uno dei nostri.
Soprattutto ci ha fatto un barbecue veramente a 5 stelle lusso, per cui lo ringraziamo anche per questo, oltre che per l'ospitalità. C'è da dire ora come si configura il palinsesto di Radio Televisione. Senti come parlo bene, come si configura il palinsesto della nostra radio televisione italiana.
Il nostro palinsesto. Niente ragazzi, ad agosto ci sono i playoff di IBL, non possiamo di certo lasciarceli sfuggire, quindi tutte le domeniche di agosto andrà in onda Boys of Summertime, che il destino ha voluto proprio
citato
dalla rubrica dei numeri di Calle. Quindi ogni domenica troverete il podcast di questa trasmissione, sarà un mini podcast, quindi una mezz'oretta per sapere le ultime novità, curiosità sull'MLB, un collegamento con Riccardo Schiroli che ci farà la situazione sulla IBL, e poi a chiudere ci sarà Kufax con la sua rubrica sul cricket, quindi non perdetevi neanche una puntata. Ragazzi, queste vacanze sono arrivate finalmente, non ho mai agognato le vacanze così tanto in vita mia.
Finalmente si va in vacanza. A tutti voi che ci andate e anche a noi dedichiamo una canzone di un'artista sconosciuta, lei è Madonna, il titolo del pezzo è Holiday.
Ciao a tutti, ci vediamo a settembre,
buone vacanze.